Lettura numero 18, pagina 143. Era una procedura che avevamo imparato sulla nostra pelle dalle SS e dai loro assistenti. Un'iniezione di etere o di benzina direttamente nel cuore. Oppure, se non c'era altro a portata di mano, immissione di aria in vena in modo da provocare un'embolia. Così un corpo che ci avrebbe messo settimane a spegnersi, la mattina dopo già stava allungato sul cemento del Waschraum. E il pagliericcio rimaneva disponibile per una delle vittime dello sgherro giustiziato. Questi in maggioranza erano delinquenti comuni tedeschi, cioè la più alta autorità dopo le SS, ma ce n'erano anche di altre nazionalità. Una sera, per esempio, in questo blocco fu processato un polacco. Impiccava i prigionieri condannati. Fu interrogato da un belga ed alcuni polacchi. Frank faceva da interprete. Il polacco disse che aveva accettato di fare il boia in cambio di un supplemento di cibo. Poi disse che in fondo non era lui a impiccarli, dato che erano i prigionieri stessi a dover spingere via il ciocco su cui stavano in piedi. Ma non c'era tempo di starlo ad ascoltare a lungo. Lo presero a randellate, senza però riuscire a spezzargli completamente l'osso del collo, che lui aveva rannicchiato e protetto con le mani. Il caso volle che un SS capitò proprio in quell'istante nel blocco per cercare qualcuno. Domandò che cosa fosse successo a quel fagotto sgualcito accoccolato lì per terra. Lo sciagurato era ridotto talmente male che balbettava appena. Furono gli altri a spiegare l'SS che era caduto dalla cuccetta superiore. Pericolo scampato, e per il mal capitato la fine giunse durante la notte. Pare che si sia impiccato. Frank, che stava sempre con loro, è in grado di raccontare molte cose circa la torbida vita nel buio di quella lunga baracca dei convalescenti. Quell'italiano, per esempio, che aveva sulla manica i tre punti gialli in campo nero dei ciechi, ma che probabilmente ci vedeva molto bene, seduto davanti al blocco, sferruzzava facendo calzette di lana. O quel russo che, in stato di deperimento estremo, si era ormai irrigidito, di modo che il portantino francese era convinto che fosse morto, e invece si risvegliò sul più bello quando l'avevano già disteso sul cemento. Anche Frank aveva assistito a uno spettacolo di questo genere, una volta che aveva dato una mano per trasportare un morto nel magazzino sotto il forno. Per piazzarlo in cima al mucchio, il barelliere russo l'aveva afferrato attorno al collo con le lunghe tenaglie e Frank l'aveva preso per le gambe. Allora, in uno degli scheletri accatastati, l'aria residua nei polmoni, compressa sotto il nuovo peso, era sfuggita attraverso la bocca spalancata, come se il defunto esalasse l'ultimo respiro. «Short!» aveva esclamato il russo, e tutti e due se l'erano date a gambe. Ne sapeva delle storie, Frank. Un giorno, non so per quale ghiribizzo, sgraffignò una marsina del magazzino del vestiario. Chissà chi era stato trascinato vestito così su quei ripiani. Come se gli avesse dato di volta il cervello, Frank indossò la marsina e poi si mise in mostra sul ripiano più alto, davanti alla cucina. Vagò come un ubriaco in quello spiazzo dannato, ridendo di se stesso, agitando le braccia in attesa che nell'universo qualcosa si scatenasse, esplodesse e volasse in frantumi. Invece ciò che accadde fu che un SS gli si avvicinò alle spalle e gli mollò un paio di calcioni spedendolo via. Una fortuna cavarsela in quel modo. Qualcosa di urgente aveva costretto l'SS ad allontanarsi, accontentandosi delle pedate. Seduto sul tavolo del suo salottino lungo la Lublianissa, Frank mi raccontava l'episodio ridendo nervosamente. In un film, diceva, hanno fatto vedere un internato che si veste con una marsina e gli spettatori hanno pensato che fosse un'invenzione. Ma io mi ci vestii sul serio in quel modo. Certo che il nostro ambiente con i ripiani della morte era diverso da quello del film. Sarebbe stata un'altra cosa se il film l'avessero girato sui nostri ripiani. Già, aveva ragione, ma bisognerebbe popolarli questi ripiani, perché questa terra coperta di ghiaia bianca, così com'è, non dice niente. È vero, Resnais ha saputo far sì che gli oggetti del campo parlassero, ma il suo Nacht und Nebel, per quanto ottimo, rimane pur sempre troppo limitato. Avrebbe dovuto approfondire questa vita, cioè questa morte. Avrebbe dovuto viverla, vivere la morte. Ma chissà se poi sarebbe riuscito a guardarla, guardare dentro la morte con occhio cinematografico. Insomma, gli uomini sono capaci di tutto. Un tempo si beveva il vino nel cranio dei vinti, o glielo si schiacciava fino a defomarlo e rimpicciolirlo. L'Europa del XX secolo, invece, ha preteso un teschio sulla scrivania, ma un teschio va da sé, con una dentatura sana e robusta. Il dottor Blacha racconta che a Dachau pelli umane stavano appese come biancheria stesa ad asciugare. Venivano usate per produrre un cuoio fine adatto a calzoni da cavallerizzo, a cartelle, a ciabatte, alla rilegatura dei libri. Non era raccomandabile, chiosa il dottor Blacha, avere una bella pelle. Il suo libro è una galleria di rivelazioni lunga 300 pagine. Pensavo di saperne parecchio sui campi, ma di fronte a testimonianze come la sua mi sento proprio un novellino. Lo ripeto, quando ero lì non cercavo di penetrare i misteri del Lager. Li evitavo come un invisibile raggio letale. Non so, ma in questa limitazione istintiva, in questa mia fuga davanti alla conoscenza definitiva, di sicuro c'era una certa mancanza di maturità. Era come una puerile paura del buio prolungata oltre misura, e c'era dentro anche la capacità di dimenticare che hanno i bambini. Life se ne accorgeva. Quando era di buon umore mi guardava con affetto. Non riusciva a capacitarsi di quel mio estraniamento, e allora me lo mandava dal mio paese. Era dotato di molto realismo, Life, come quella volta che proprio su questo ripiano d'estate aveva radunato tutti i prigionieri per valutarne l'attitudine al lavoro. Seduto a un tavolo militare, si faceva sfilare davanti una lunga fila di corpi nudi, che divideva in categorie. Alla terza o alla quarta apparteneva chi era deperito o comunque inadatto. In questo modo il reclutamento per l'avvio al lavoro non sarebbe stato più affidato al caso. Perciò chi era in grado di ostentare un flemmone o un edema un po' voluminoso o addirittura segni di dissenteria sulle natiche aguzze, viveva un momento di sollievo nel sole estivo. Gli zoppi e gli storpi si illuminavano di una breve scintilla di gioia se prevedevano di poter essere inclusi fra gli infermi. A questi Life non appoggiava neppure lo stetoscopio sul petto e non stava lì ad aspettare che io, suo interprete, chiedessi se avevano qualche male. Le difficoltà nascevano solo quando qualche istriano anzianotto tentava di spiegare quanto fosse debole. La lunghezza delle perorazioni irritava Leif Poulsson, primario norvegese di Oslo. La considerava un esempio di lamentosità italiana. All'inizio mi guardava dall'alto in basso, mentre mi infervoravo a spiegargli che i croati dell'Istria erano stati per secoli abbandonati a se stessi e che era doppiamente ingiusto considerarli di sangue latino. Poi si arrese. Senza più attendere le mie obiezioni, mi chiedeva in anticipo: «Come la mettiamo con questo? Di dov'è?» Non che l'appartenenza nazionale influisse sull'assegnazione alle categorie, ma è noto come la disposizione psicologica del medico sia, anche in circostanze normali, molto significativa nella valutazione delle condizioni di un malato. Lì poteva rivelarsi un fattore decisivo quando Life era incerto se destinare qualcuno alla seconda o alla terza categoria. Era soltanto un attimo, certo, ma sufficiente perché un corpo nudo davanti al tavolo fosse incluso fra gli inabili. Anche se questa non era affatto una garanzia per il futuro, in questo modo Life otteneva che non fossero i comandanti del blocco a serrare il gregge umano all'interno del quale scegliere poi a pugni, a calci, chi mandare al lavoro. Del tutto diversa era invece la situazione del mondo crematorio durante l'estate del 1944. Si poteva avvertire la presenza del secondo fronte e ogni giorno Life, prima di cominciare a dettarmi anamnesi e diagnosi, entrava nell'ufficio del capo di infermeria per dare un'occhiata alla posizione delle linee sulla carta appese al muro. In quei momenti, alto com'era, con i capelli bianchi, l'abito a strisce, lo stetoscopio appeso al collo, pareva il comandante di una flotta arenata, che non avesse perso però fiducia di poter riprendere la navigazione sui vasti mari dell'umanità. Anche in quei casi io restavo riservato, sempre con un certo scetticismo protettivo nel cuore, o dove che sia la sede della diffidenza e del dubbio, dell'eterno chi va là e dell'agguato inaspettato. Mi sono sbagliato. Life non sedeva a quel tavolo militare su questo ripiano, ma su quello laggiù, dove ero prima. Qui sono già quasi in cima. Lassù riesco a vedere la trave della forca. Certo, in quello strano pomeriggio di fine marzo, il nostro sguardo non poteva arrivare fin lì. Eravamo molto più in basso. La neve non c'era, ma ogni tanto veniva giù un acquazzone, così non serviva a niente stringerci la schiena gli uni contro gli altri, perché i cenci si incollavano ancora di più alle spalle. La mattina era trascorsa come tutte le altre mattine, senza che accadesse nulla di speciale. Un SS poteva benissimo impiccare qualcuno al gancio dietro il forno senza che la notizia pervenisse alla baracca. Davanti alla Weberei, qualche volta un capoblocco spingeva avanti un tipo nudo che non si era accorto in tempo degli assalti della dissenteria. Quel mattino era toccato a un giurista di Lubiana, uno spilungone con gli occhiali spessi. Verfluchtes Dreckstück, maledetto pezzo di merda. Lo offendeva sbattendolo a calci dentro il Waschraum, dove c'erano dei grandi lavandini rotondi. Pass mal, die erstinkt, der Verfluchte. Senti come puzza il maledetto. Un pugno aveva costretto quel disgraziato ad annaspare mentre i suoi occhiali volavano sul cemento. Le bianche sclere dei suoi occhi rilucevano perdutamente nella penombra del locale. Bleib da stehen! Sta fermo! Aveva gridato l'aguzzino, e il colpevole si era afferrato con le mani all'orlo grigio della vasca di cemento dal fondo piatto che circondava un pilastro con dei fori in cima, dei quali al mattino presto schizzava una rosa di getti sottili, sotto cui bisognava infilare il capo e le spalle nude. Ma ora da quei fori non schizzava nulla. Allora il capoblocco aveva afferrato un secchio d'acqua gelida e l'aveva rovesciato su quel corpo nudo che aveva sussultato con la spina dorsale che si incurvava come il fianco di un animale sfinito colpito da una frustata. So, Mensch! Ecco fatto. E ancora una secchiata a sinistra. L'acqua grondava lungo la schiena e giù per la scalinata delle costole, come lungo l'inferriata di una finestra su cui fosse tesa una pergamena. E poi giù, fino a metà di quella farfalla legnosa, da dove il liquame scorreva via sul pavimento grigio. So, Mensch, sonst stinkst du nicht mehr. Ecco, così non puzzi più. Eh già, non erano spettacoli rari questi. Un lavaggio così poteva capitare chiunque, ma ciò che ci spaventava di più era l'appello di mezzogiorno, perché sulla cima del monte strisciavano nuvole fuligginose. Elefanti senza zampe, con corpi grigi e sederi nerastri. Poco dopo, giù da quegli animali, cominciò a gocciolare, poi a piovere sul serio. Quando finimmo di schierarci in fila, si scatenò il diluvio, come se ci cadesse sulla testa lo scroscio di una pompa antincendio. Il capoblocco passò da una fila all'altra, traguardando di fianco per verificare quanto fosse impeccabile l'allineamento. Mollò un calcio alle caviglie che sporgevano fuori dalle file. Corse attorno allo schieramento, sferrò un pugno su una schiena della prima fila, finché non apparve l'SS che veniva a contarci. Allora il capoblocco, grande e grosso com'era, si irrigidì come un tronco e gridò: Mützen ab! Giù i berretti. Lunghe file di mani fecero schioccare i berretti rotondi contro i calzoni bagnati. Il vento sbatteva schizzi di pioggia sulle linee di quelle specie di teschi piantati in cima a palizzate striate, e l'SS in impermeabile bruno li contava con una lavagnetta in mano, mentre all'estremità dello schieramento il capoblocco, col petto in fuori come un gorilla rizzatosi per forza, si premeva il berretto contro i calzoni. E tutti stavano così, dritti in verticale. Per la conta, ma ancor di più perché il tessuto non aderisse alla schiena e l'acqua potesse così scorrere sulla superficie esterna della giubba di juta. La coscienza si difendeva con tutte le forze dall'annientamento e respingeva l'immagine del forno. Il cuore supplicava il miracolo di poter tornare, sia pure per un istante, nel mondo degli uomini. Sì, in quel momento pregai. Era una ripetizione ritmica di preghiere, come i grani del rosario, come gocce di calore che cadessero nello scrigno protetto dagli archi delle costole bagnate. Una preghiera sincera, sbocciata dall'irradiarsi di un terrore infinito. Quando il gorilla ricominciò a urlare, Le mani rovesciarono i berretti fradici sulle teste cadaveriche. I corpi cominciarono a rigirarsi sul posto per ripararsi dell'acquazzone. Anche se braccia e gambe erano ormai come immerse in tubi di scarico, lungo cui la pioggia si rovesciava giù negli zoccoli e sul terreno. Sopra di noi la cupola nera della cenere bagnata si sfaldava pigra e la parete della montagna rimaneva così avvolta nel buio, il buio della fine del mondo che si avvicinava in pieno giorno. Questo accadeva sul nostro ripiano, giù in basso, e sugli altri ripiani, più sopra. Nonostante tutto, gli occhi rimanevano fissi verso l'alto nell'attenzione dell'attesa che le file superiori si muovessero per avviarsi ognuna al proprio blocco e che poi dalle cucine cominciassero a portare le marmitte. A ogni blocco toccavano soltanto due marmitte di rancio acquoso, ma caldo, capace comunque di far impazzire di desiderio i capillari e di catalizzare la cupidigia delle pupille, che si godevano la nube bianca di vapore che veniva su dal pentolone. Il corpo stringeva le spalle per diminuire la superficie esposta alla pioggia, contraeva il collo e serrava i pugni per resistere alle ondate di freddo e di umidità. Un abisso di vuoto dentro di te è lì lì per inghiottire, lo senti, l'ultimo frammento di ragione. Ma le file sopra di noi non si decidevano a muoversi. La cupola bassa aveva schiacciato ancora di più il buio contro la parete della montagna. Forse qualcuno mancava all'appello e lo si sarebbe dovuto aspettare sotto il diluvio finché l'avessero trovato e anche dopo, quando l'avrebbero portato mezzo morto nel bunker. Ma poi l'SS salì la scalinata, muovendo in fretta i suoi stivali a tromba da un gradino all'altro, mentre le file parallele degli occhi seguivano lo svolazzare del suo mantello di gomma attraverso il reticolo delle gocce di pioggia. Magari aveva appena finito di dare un'occhiata al bunker e al forno crematorio. Una volta giunto in cima avrebbe dato il segnale di rompete le righe. Le file sul ripiano sopra il nostro, però, rimanevano sul posto, e così quelle più in alto, sebbene gli stivaloni fossero certamente già arrivati in cima. Soltanto un bisbiglio, mezzo soffocato, mosse appena le file, ma forse non era neppure un bisbiglio. Era solo un fruscio più forte di cenci bagnati che sfregavano contro altri cenci bagnati. L'acquazzone intanto si era calmato e insieme alle rade gocce di pioggia che ora il vento faceva turbinare nell'aria giungevano dall'alto i colpi sordi di una mazza che, così pareva, batteva contro una grossa trave. La cupola scura del cielo cominciò a squarciarsi a poco e attraverso i suoi brandelli prese a stiracchiarsi una piovra nera che col suo ventre gonfio avrebbe ricoperto il pendio e impastato con resti umani la terra e i boschi. Altri colpi? Il pensiero iniziò a vagare spaurito nella cavità cranica. Gli sguardi sfuggivano a destra e a sinistra, ma alla fine gli occhi furono costretti a fermarsi di nuovo sulle schiene della fila che stava sullo spiazzo superiore. Anche quelle schiene erano incerte, tese in avanti e inquiete, perché sopra di sé avevano l'argine di un'identica fila. Qualcuno disse qualcosa. Che cosa? Ma il corpo tremava nei tubi di iuta bagnati e nell'apprendere la confusa notizia non fu percorso da brividi, come a contatto con le gocce di pioggia che ora ruscellavano dietro al collo. Si fece invece ancora più profonda la stanchezza che gli abissi della fame trascinavano verso il centro della terra. Davvero, un ragazzo russo? Le schiene sul ripiano superiore si drizzarono, quasi che l'SS con la mantellina di gomma fosse tornato a contare le file, ora che la piovra, sempre più gonfia lassù, aveva perso i tentacoli e si era trasformata di nuovo in un elefante fuligginoso che si trascinava verso l'alto con le zampe mozze, strisciando il ventre, come se nonostante quelle zampe mozze fosse costretto ad arrivare su in cima, dove lo chiamavano le parole che di tanto in tanto volavano fino a noi, simili a oscuri e ronzanti lapilli espulsi dall'invisibile cratere di un vulcano. Gli occhi fissavano la fila di sopra. Quelle schiene avevano sussultato, come avevano sussultato quelle più su e quelle più su ancora. E ciò che gli occhi sembravano tentar di decifrare in quei minimi movimenti era il riflesso della sensazione di un fatto e tentavano di decifrarlo risalendo via via le file delle schiene fin su a quelle del ripiano più in alto, testimoni di quanto stava accadendo. Eppure erano pur sempre soltanto schiene impelate sull'attenti. immobili, con i loro teschi brulli, e tuttavia come traversate da un'onda. Il tremito leggero da cui era stato percorso il corpo appeso, prima di rigidirsi in una tensione immobile. Fine lettura numero 18, pagina 150.